Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
È un altro mercoledì, l'ennesimo mercoledì. Un mercoledì iniziato con un cielo bianco e lattiginoso, foschia, poi è uscito fuori il sole, poi è tramontato il sole. Poi è arrivato l'orario giusto. E così io do a tutte e a tutti il bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo. Allora, questa settimana torniamo sul discorso chitarre dopo aver affrontato, diciamo, i marchi storici, ma di chitarre di cheap guitars, quindi di chitarre economiche costruite con, insomma, non sempre materiali di particolare pregio, e saltiamo in realtà sul carro dei vincitori, quindi su quei marchi. Parleremo di quei marchi di chitarre che hanno fatto la storia e che obiettivamente, oltre che produrre strumenti a tratti veramente eccellenti, in qualche maniera hanno anche influito gravemente, in modo importantissimo, proprio sullo sviluppo degli approcci allo strumento e quindi sulla costruzione di nuovi stili e soprattutto sull'innovazione anche tecnologica degli strumenti in sé. Parliamo di Fender, di Gibson e di Gretsch. È chiaro che di marchi di prestigio ce ne sono molti di più in realtà, anche nell'ambito delle chitarre acustiche. Ad esempio c'è Martin, che noi questa sera non affronteremo minimamente, o Taylor o altri. Ci concentreremo su strumenti elettrici, anche perché l'innovazione portata all'elettrificazione della musica coinvolse ovviamente anche la chitarra, come abbiamo già detto nella scorsa puntata, con insomma, l'utilizzo dell'elettromagnete per amplificarne il segnale. E faremo un primo blocco, il primo blocco che andremo ad ascoltare in qualche modo è riassuntivo e funge da presentazione proprio ai tre marchi. Inizieremo con Gibson, indissolubilmente legato come marchio alla persona di Les Paul, che oltre che essere stato uno sperimentatore nell'ambito della registrazione multitraccia, è stato anche uno dei più importanti sperimentatori dal punto di vista proprio costruttivo di chitarra, e di chitarra elettrica in particolare. Lui costruì il The Log, che praticamente era una chitarra acustica che aveva praticamente sfasciato, aveva inserito all'interno un blocco solido di legno pieno, una specie di mezzo tronco, The Log appunto, e su di esso aveva posizionato un elettromagnete che serviva ad amplificare il segnale dello strumento. E in una sua intervista ricordo che era molto compiaciuto del fatto che lui dava un colpo alla corda della chitarra e quella vibrava. Lui usciva fuori dalla stanza per farsi un caffè, e quando tornava col caffè in mano, quindi col tempo tecnico per fare il caffè, la corda stava ancora risuonando nella stanza. Questa invenzione è essenziale perché cambia il rapporto dello strumentista con lo strumento, e soprattutto inventa un nuovo modo di approcciare alla chitarra, che porterà poi a delle estremizzazioni molto forti nel corso della sua storia, quindi al feedback, al noise se vogliamo, alla spremitura del segnale e soprattutto all'esibizione del potere che si manifesta attraverso il volume. I personaggi che ho preso per, diciamo, presentarvi tutti e tre i marchi in questo primo blocco sono un po' stati anche testimonial di questi marchi. Se Les Paul lo ha fatto per Gibson, Jimmy Bryant fu un testimonial importantissimo per la Fender, perché permise la diffusione del primo modello, diciamo, prodotto da Fender, che era la Telecaster, e che, diciamo, fu uno dei primissimi endorsement su questo strumento. E infine c'è Duane Eddy, che invece è indissolubilmente legato al marchio Gretsch. È chiaro che, come detto, ce ne sono stati anche altri, ma insomma anche per un discorso di brevità mi era necessario in qualche modo fare un minimo di taglio e scegliere, e comunque in linea di massima questi tre sono marchi imprescindibili. Diciamo che in termini così puramente oziosi di analisi, se Gibson e Fender come marchi hanno avuto una diffusione più o meno in ogni genere musicale, per cui ritroviamo la Fender e la Gibson utilizzate all'interno del jazz, del noise, del punk rock, del metal, dell'hard rock, e sono strumenti estremamente versatili. Gretsch in realtà, pur non essendo definibile come marchio di nicchia, in effetti si è maggiormente legato ai generi, per cui ritroviamo Gretsch molto spesso nell'ambito del jazz. D'altra parte un altro degli endorser di Gretsch fu Chet Hawkins, che comunque si muoveva in quell'ambito. Nel rock and roll, tant'è che uno dei grossi chitarristi tuttora viventi come Brian Setzer viene da quel mondo e utilizzava una Gretsch, anche Eddie Cochran utilizzava una Gretsch. E del mondo del country, questo insomma comunque è un discorso un po' ovviamente limitativo, poi è chiaro che ognuno si sceglie la propria chitarra, insomma, però storicamente possiamo dire che più o meno la cosa è andata così. Allora vi lascio a questo primo blocco, ascolteremo Les Paul con Guitar Boogie, che prova la sua, appunto, Les Paul, una delle prime chitarre solid body, quindi piene, non vuote, ma con l'elettromagnete. Jimmy Bryant insieme al formidabile Speedy West con Yodeling Guitar e Dwayne Eddy con 330 Blues, e insomma godetevi questo godurioso ascolto di chitarre elettriche nella storia. Buon ascolto. Passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Now when I was a young boy. È un altro mercoledì. L'ennesimo mercoledì. Un mercoledì iniziato con un cielo bianco e lattiginoso, foschia, poi è uscito fuori il sole, poi è tramontato il sole. Poi è arrivato l'orario giusto. E così io do a tutte e a tutti il bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo. Allora, questa settimana torniamo sul discorso chitarre, dopo aver affrontato, diciamo, i marchi storici, ma di chitarre, di cheap guitars, quindi di chitarre economiche costruite con, insomma, non sempre materiali di particolare pregio, e saltiamo in realtà sul carro dei vincitori, quindi su quei marchi. Parleremo di quei marchi di chitarre che hanno fatto la storia e che obiettivamente, oltre che produrre strumenti a tratti veramente eccellenti, in qualche maniera hanno anche influito gravemente, in modo importantissimo, proprio sullo sviluppo degli approcci allo strumento e quindi sulla costruzione di nuovi stili e soprattutto sull'innovazione anche tecnologica degli strumenti in sé. Parliamo di Fender, di Gibson e di Gretsch. È chiaro che di marchi di prestigio ce ne sono molti di più in realtà, anche nell'ambito delle chitarre acustiche. Ad esempio c'è Martin, che noi questa sera non affronteremo minimamente, o Taylor o altri. Ci concentreremo su strumenti elettrici, anche perché l'innovazione portata dall'elettrificazione della musica coinvolse ovviamente anche la chitarra, come abbiamo già detto nella scorsa puntata, con insomma, l'utilizzo dell'elettromagnete per amplificarne il segnale. E faremo il primo blocco che andremo a ascoltare in qualche modo è riassuntivo e funge da presentazione proprio ai tre marchi. Inizieremo con Gibson, indissolubilmente legato come marchio alla persona di Les Paul. che oltre che essere stato uno sperimentatore nell'ambito della registrazione multitraccia, è stato anche uno dei più importanti sperimentatori dal punto di vista proprio costruttivo di chitarra, e di chitarra elettrica in particolare. Lui costruì il The Log, che praticamente era una chitarra acustica che aveva praticamente sfasciato, aveva inserito all'interno un blocco solido di legno pieno, una specie di mezzo tronco, The Log appunto, e su di esso aveva posizionato un elettromagnete che serviva ad amplificare il segnale dello strumento. E in una sua intervista ricordo che era molto compiaciuto del fatto che lui dava un colpo alla alla corda della chitarra e quella vibrava, lui usciva fuori dalla stanza per farsi un caffè e quando tornava col caffè in mano, quindi col tempo tecnico per fare il caffè, la corda stava ancora risuonando nella stanza. Questa invenzione è essenziale perché cambia il rapporto dello strumentista con lo strumento e soprattutto inventa un nuovo modo di approcciare alla chitarra, che porterà poi a delle estremizzazioni molto forti nel corso della sua storia, quindi al feedback, al noise se vogliamo, alla spremitura del segnale e soprattutto all'esibizione del potere che si manifesta attraverso il volume. I personaggi che ho preso per, diciamo, presentarvi tutti e tre i marchi in questo primo blocco sono un po' stati anche testimonial di questi marchi. Les Paul lo ha fatto per Gibson, Jimmy Bryant fu un testimonial importantissimo per la Fender perché permise la diffusione del primo modello, diciamo, prodotto da Fender, che era la Telecaster, e che, diciamo, fu uno dei primissimi endorsement su questo strumento. E infine c'è Duane Eddy, che invece è indissolubilmente legato al marchio Gretsch. È chiaro che, come detto, ce ne sono stati anche altri, ma insomma anche per un discorso di brevità mi era necessario in qualche modo fare un minimo di taglio e scegliere, e comunque in linea di massima questi tre sono marchi imprescindibili. Diciamo che in termini così puramente oziosi di analisi, se Gibson e Fender come marchi hanno avuto una diffusione più o meno in ogni genere musicale, per cui ritroviamo la Fender e la Gibson utilizzate all'interno del jazz, del noise, del punk rock, del metal, dell'hard rock, e sono strumenti estremamente versatili. Gretsch in realtà, pur non essendo definibile come marchio di nicchia, in effetti si è maggiormente legato ai generi, per cui ritroviamo Gretsch molto spesso nell'ambito del jazz. D'altra parte un altro degli endorser di Gretsch fu Chet Hawkins, che comunque si muoveva in quell'ambito. Nel rock and roll, tant'è che uno dei grossi chitarristi tuttora viventi come Brian Setzer viene da quel mondo e utilizzava una Gretsch, anche Eddie Cochran utilizzava una Gretsch. E del mondo del country, questo insomma comunque è un discorso un po' ovviamente limitativo, poi è chiaro che ognuno si sceglie la propria chitarra, insomma, però storicamente possiamo dire che più o meno la cosa è andata così. Allora vi lascio a questo primo blocco, ascolteremo Les Paul con Guitar Boogie, che prova la sua, appunto, Les Paul, una delle prime chitarre solid body, quindi piene, non vuote, ma con l'elettromagnete. Jimmy Bryant insieme al formidabile Speedy West con Yodeling Guitar, e Duane Eddy con 330 Blues, e insomma godetevi questo godurioso ascolto di chitarre elettriche nella storia. Buon ascolto. l'ascolto di Dwayne Eddy ci serviva per fare un po' da cappello al primo marchio di cui andremo a parlare adesso, che è Gretsch Guitars. Nata nel 1883 a Brooklyn, quindi a New York City, in realtà il suo nome si lega più che altro allo stato della Georgia, in particolare alla splendida città di Savannah. Come so che Savannah è una splendida città, non so se qualcuno si ricorda di un film di Clint Eastwood intitolato Mezzanotte nel giardino del bene e del male, e nel male del male, sì, proprio ambientato a Savannah, insomma ci permise a chi ha visto il film di apprezzare le bellezze di questo posto. Bello, talmente tanto bello che poi alla fine anche la Grecia costituisce insomma un elemento accrescitivo della bellezza del luogo. È accrescitivo perché le chitarre Grecce sono chitarre meravigliose. Dicevo prima, uno dei primi endorser è stato Chet Hawkins per la Gretsch Guitars. Come abbiamo già detto, diciamo, la versatilità della Gretsch rispetto a quella di Gibson e soprattutto di Fender, forse storicamente un po' meno dimostrabile, ciò nonostante sono sempre stati strumenti di altissimo pregio. Addirittura per un certo periodo la Gretsch commercializzava la chitarra elettrica più costosa del mondo, che era il modello White Falcon, che insomma poi persino alcune nostre impropriamente glorie nazionali come Ligabue ebbero modo di presentarsi con uno di questi chitarroni grossi e bellissimi sul palcoscenico. Ma al di là degli utilizzatori, diciamo, nostrani, il marchio ha comunque un rilievo notevolissimo, soprattutto nell'ambito della storia del rock and roll. Lo stesso Eddie Cochran era solito farsi vedere con una Gretsch in mano, perché suonava, fondamentalmente di questo si tratta. Tuttavia, al di là dei discorsi e delle valutazioni sulla versatilità di uno strumento, che poi lasciamo sempre un pochino il tempo che trovano, perché alla fine ognuno di noi si trova la propria chitarra e si ritrova in una chitarra senza neanche spiegarsi esattamente perché, anche il nostro corpo, anche i nostri corpi sono diversi dall'uno all'altro, e quindi forse lo strumento cui meglio si adattano cambia in modo molto più casuale di quanto non si pensi. Ciò nonostante, Gretsch Guitars, insomma, è un marchio che ha una storia anche all'interno di generi dove poi gli utilizzatori non sono stati tanti. Uno degli utilizzatori più famoso è stato Bo Diddley. Non so se avete presente Bo Diddley, che normalmente usava una chitarra rettangolare, era proprio una scatolona praticamente, però bellissima da un punto di vista proprio della manifattura, assolutamente splendida da vedersi, forse non troppo comoda da indossare, però altamente caratteristica. Insomma, devo dire che da un punto di vista di immagine Bo Diddley ha senz'altro fatto una scelta vincente nell'usare quella chitarra. Lo ascolteremo con Mumbling Guitar e appunto, insomma, sentirete un po' una delle possibilità sonore della sua Gretsch rettangolare. Un altro soggetto che è molto affatto con la Gretsch, tant'è che vi si è indissolubilmente legato, è stato Stephen Stills. In realtà anche Neil Young spesso usa la Gretsch, però tra i due ho preferito scegliere, diciamo, quello un po' meno noto, ma solo un po' e solo da noi, perché poi nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, Stephen Stills è una specie di divinità ed è considerato tale, esattamente come lo è Neil Young. Diciamo che da un punto di vista chitarristico io preferisco Neil Young, però Stephen Stills, in questo Go Back Home, preso dal suo primo album omonimo, in realtà batte abbastanza da vicino i territori del blues, per cui questo mi era in qualche modo anche funzionale rispetto alla scelta della trasmissione. Non mi sento di dire molto di più su Gretsch, mi sento di farvela sentire, perché obiettivamente lo strumento è meritevole di attenzione, come pure lo sono i brani che ci andremo ad ascoltare. Per cui godeteveli e poi torniamo per cominciare a parlare. Buon ascolto. What you say, man? Quit mumbling and talk out loud. We'll be right back.
Thank you.
ci lasciamo alle spalle le bellezze della sonorità della Gretsch Guitars per andare a cadere praticamente nell'immediato dopoguerra. È il 1946 quando Leo Fender decide di, come dire, cambiare la sua vita. Evidentemente gli era possibile, comunque l'America è la terra delle opportunità e quindi probabilmente questo genere di cambi di vita, che da noi sono più o meno impossibili da sempre, almeno da quando io esisto, a quanto pare lì sono ampiamente possibili. Fatto sta che questo ingegnere elettrotecnico, sfruttando un po' anche le sue conoscenze ovviamente in quell'ambito, decide di mettere su questo marchio di chitarre con una sede a Scottsdale in Arizona, e però comunque con l'area di produzione ubicata a Fullerton in California. Fender è un innovatore e gigantesco nell'ambito soprattutto nell'ambito principalmente della chitarra elettrica. Diciamo che l'elettrificazione della chitarra è un momento di sperimentazione sullo strumento che avviene quasi contemporaneamente sia in casa Gibson che in casa Fender, però con risultati diversi. In particolare Fender mostra, almeno in questo momento storico, avere una marcia in più, vuoi perché mette su degli strumenti che in realtà risultano essere, anche da un punto di vista economico, meno dispendiosi, quindi sia nell'ambito della produzione che nell'ambito della vendita. Quindi comprarsi una Fender significava non spendere troppo denaro, in effetti, per entrare in possesso di uno strumento. Ma soprattutto la cosa più interessante è il lavoro che viene fatto intorno all'oggetto chitarra elettrica da un punto di vista del design. La produzione della Fender curiosamente ricalca molto la produzione delle automobili, però praticamente traslata nell'ambito degli strumenti musicali. Quasi nessuno degli operai della Fender Guitars in realtà era un liutaio o capiva nulla di chitarre, per cui era stata messa in piedi una linea di produzione in cui comunque a piccoli pezzi la chitarra veniva costruita un po' alla volta, e venivano costruite chitarre solid body, per cui non più le chitarre vuote con l'elettromagnete che le amplificava e che fra l'altro già si era notato che creavano dei problemi anche a livello sonoro, perché spesso andavano a fischiare, creavano il cosiddetto effetto Larsen, che non risultava propriamente funzionale, specie ad una musica che ancora non si era fatta rabbiosa come poi avverrà, siamo, ripeto, negli anni 40, per cui in linea di massima è necessaria una certa pulizia. La cosa bella delle Fender è che, essendo a corpo solido, non avevano questo problema, nel senso che non c'era una risonanza del suono della chitarra dentro il corpo della stessa, ed erano completamente amplificate dall'elettromagnete, rendendole più gestibili appunto rispetto all'effetto Larsen, e, come dire, conferendo allo strumento una sonorità e una suonabilità soprattutto su volumi più alti, infinitamente più semplice da gestire. Fra l'altro, insomma, facendo un po' ricerca appunto su quest'ambito, ho notato come il commentario dice che le Fender sono chitarre che, più di altre chitarre, che come le Gibson suonano da sole, si suol dire, sono chitarre che invece fanno sì che sia lo stesso musicista in qualche maniera a tirare fuori e a sviluppare un proprio stile e una propria capacità, diciamo, espressiva. Fatto è che in effetti Fender, con la produzione di queste chitarre, fa una scommessa. All'inizio nessuno credeva in questi strumenti, venivano considerati piuttosto strani alla vista, perché effettivamente lo erano. Il primo modello è la Fender Esquire, quella che noi oggi conosciamo come Telecaster, c'era stata già riferita da me prima una querella legale con la Gretsch, perché inizialmente il modello si chiamava Broadcaster, come la batteria della Gretsch, quindi Fender fu costretto a cambiarne il nome in Esquire e poi Telecaster. Ed è di questo modello che andremo a sentire alcuni, diciamo, saggi nel prossimo blocco, dopo aver ascoltato Jimmy Bryant, che appunto è stato il primo endorser. Diversi, tantissimi musicisti si sono avvalsi della Telecaster per in qualche modo esprimersi. Mi viene in mente Bruce Springsteen tra i primi, che insomma nella mia infanzia ricordo aver visto quella chitarra, e ricordo anche che per questo che mi sono innamorato di quello strumento. Ma noi invece andremo a sentirci più propriamente due bei manici del blues come Albert Collins e lo stesso Muddy Waters, che aveva una bellissima Fender Telecaster rossa col manico scuro di legno di palissandro, e poi una mano un po' più raffinata, bianca, che è Roy Buchanan. Non è forse, diciamo, la mano migliore, nel senso che lo stesso Danny Gatton, Mike Stern ebbero trascorsi importanti con la Telecaster, ma insomma a me mi piacciono questi, e per cui questi vi faccio ascoltare. A voi buon ascolto.
I'm going down in Louisiana, baby, behind the sun. I'm going down in Louisiana, honey, behind the sun. You know, I just find out my trouble just begun. I'm going down in New Orleans, get me a mojo hand. I'm going down in New Orleans, get me a mojo hang.
Oh, take me with you, man, when you go.
I'm gonna show all you good-looking women just how to treat your man. Let's go back to New Orleans, boys. Thank you.
till I get there. Cause I'm a ram, yes I am.
I am.
Just what to do. Cause I'm a ram, yes I am.
I am.
To get next to you. Oh, cause I'm a ram, baby. Oh, you bet your life you lose. Till I get there, ooh, drive on. Until I get there, yeah, cause I'm a ram, yes indeed. Just as stubborn as I can be. Come on, come on, baby, and to get next to me.
Che andiamo a beccare adesso è forse la chitarra più celebre nella storia della chitarra elettrica ed è la Fender Stratocaster. È un modello di forse il modello di maggior successo in assoluto anche in termini proprio di vendite, nel senso che la chitarra elettrica più venduta, io stesso la prima chitarra che ho posseduto era un'imitazione coreana della Fender Stratocaster, che ha questa forma caratteristica con due corni e una shape, quindi una forma estremamente sagomata. Ricordo un bellissimo documentario sulla storia della chitarra, in particolare la chitarra elettrica, della BBC, in cui veniva intervistato Hank Marvin, il chitarrista degli Shadows, a proposito dell'impressione che fece la Stratocaster nel momento in cui uscì presso appunto, insomma, i contemporanei all'uscita della Stratocaster, che è uno strumento che più o meno si è affacciato al mercato verso la seconda metà degli anni 50, se non vado errato. Uno dei primi a suonarla è stato Buddy Holly, uno che in qualche modo aveva capito che era una chitarra che aveva una sua notevole duttilità e quindi era impiegabile in moltissimi contesti. Fra l'altro la Stratocaster, rispetto a tutti gli altri e tutte le altre chitarre elettriche dell'epoca, aveva il vantaggio di poter permettere al chitarrista di cambiare il suono più volte, perché aveva tre magneti e fra l'altro aveva anche dei suoni in cui a coppie i magneti venivano combinati determinando un timbro molto differente. Questa è stata una cosa che in effetti ha determinato molto più che semplicemente un dettaglio tecnico nello strumento, ma ha determinato anche in qualche modo la costruzione degli stili. possiamo ricordare determinati suoni di Mark Knopfler che sono abbinati alla Stratocaster e a un particolare, a un, una particolare selezione proprio degli elettromagneti per ottenere quel particolare suono, o lo stesso Clapton o anche J.J. Gale. La chitarra era bellissima, talmente bella che alla fine io personalmente la considero un po' una specie di prostituta tra le chitarre elettriche, perché rispetto ad altri strumenti che ti richiedono un maggior impegno e una maggiore pratica anche per in qualche modo tirarti fuori un suono decente e farti fare bella figura, la Stratocaster ti fa sentire bravo quasi dall'inizio, e questa magia che porta con sé la chitarra ha permesso poi a menti illuminate e mani ancora più illuminate come ad esempio quelle di Jimi Hendrix di reinventare non solo la tecnica chitarristica nella storia dei Riccardoni, per dirla con le parole di Straccaletto, ma anche proprio di riformare in qualche maniera la musica stessa, e questo in qualche maniera è abbastanza importante. Sempre in fondo stiamo parlando sempre di strumenti più che di musicisti, quindi di come la costruzione dello strumento e la resa dello stesso abbia potuto influire, in questo caso estremamente positivamente, sulla musica stessa. La selezione che andiamo ad ascoltare di Stratocaster sicuramente potrebbe indurre qualcuno a critiche, però sempre all'interno del blues noi ci troviamo, e sempre con Tight Belly stiamo avendo a che fare, cioè con me, per cui è normale che Tight Belly in qualche maniera porti i suoi gusti personali dentro la selezione. Scegliamo all'inizio Buddy Guy, perché Buddy Guy, oltre a essere stato ritratto prevalentemente con la Stratocaster, tant'è che oggi esiste un suo modello, diciamo, di riferimento, il signature model di Buddy Guy, che è quella con i pois, è un chitarrista che su questo strumento ha effettivamente sviluppato molto il suo stile nervoso, fatto di funky, fatto di fraseggio blues e di una vastità comunque in qualche maniera di lettura del linguaggio stesso estremamente ampia, molto più di quella che in realtà poi l'ambito del blues gli concedesse. A seguire ascolteremo Robert Cray, che da questo punto di vista replica un po' la tecnica di Buddy Guy, però guardate, lo ascolterete, sono molto diversi in realtà dal punto di vista delle idee, del fraseggio, il tocco cambia. E poi uno dei miei amori, chitarrista tanto grande quanto mai abbastanza celebrato, un chitarrista irlandese, lui è Rory Gallagher, un bianco. Fino adesso abbiamo sempre sentito per la Fender due neri e un bianco, e anche in questo caso andiamo a riprodurre lo stesso schema. Rory Gallagher lo prendiamo dal disco dell'Irish Tour del 1974 con I Could Have Religion, ed è un brano che ha una lunga lunga cavalcata di 8 minuti, questo slow blues pestato ci comincia a far capire che dai suoni puliti di Buddy Guy e Robert Cray, passato già Jimi Hendrix, si era capito che lo strumento permetteva una violenza d'approccio e un'intensità che a tratti risultavano tuttora inedite.
She spreads her wings. your longest joy in everything. I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. And she gave me a $20 bill. I asked if I little drank a liquor. Don't love me, Louisa. Please, please.
to take it back a little bit and do a song called I Could Have Had Religion. Thank you.
But my little
Partiti da Gretsch, passati attraverso la lunga parentesi dedicata alla Fender, sebbene abbiamo preso solo due modelli, ma insomma mi auguro ci sia fatti un'idea in merito, approdiamo a Gibson, l'altra insomma marca leggendaria di chitarre. Orville Gibson, sono nel 1902 a Kalamazoo nel Michigan, questo marchio, fra l'altro era una Kalamazoo, credo proprio la chitarra che Kalamazoo Gibson, che suonava anche lo stesso Robert Johnson. Anche Gibson, sebbene abbia costruito delle chitarre acustiche di eccellente fattura, mai eguagliata peraltro in questo campo da Fender, si è ritagliata un primato anche nell'ambito dell'elettrificazione della chitarra elettrica. Fu Les Paul sempre a sperimentare in ambito Gibson il corpo solido, ed è una chitarra, insomma, un marchio di chitarre che ha prodotto molti bellissimi suoni e ha aiutato molti talenti in qualche maniera a sviluppare il proprio stile. Come si diceva, rispetto a Fender, Gibson è la cosiddetta chitarra che suona da sola, nel senso che anche per specifiche costruttive ha senz'altro una resa differente, che probabilmente da questo punto di vista può anche aiutare il chitarrista, specie quando è più timido, in qualche maniera ad avere quel suono bello, lungo, caldo e rotondo che tanti cercano, mentre altri, tipo il sottoscritto, magari cercano un suono più tagliente, ostico e spesso anche un po', come dire, urticante all'orecchia. Fatto è che nei vari modelli Gibson, anche se noi ascolteremo principalmente, perché sto rivedendo in realtà la playlist e sono diversi i modelli che andremo in qualche modo ad ascoltare. Comunque, ecco, le diverse specifiche costruttive di Gibson hanno avuto molto successo sia dentro il blues sia fuori, come dicevamo all'inizio della puntata. Insieme con Fender comunque sono stati considerati strumenti molto versatili e quindi hanno avuto un'utilizzazione amplissima all'interno dei vari generi musicali. Dentro il blues, uno dei chitarristi che veniva ritratto quasi sempre con una bella Gibson era Otis Rush, che è un chitarrista di quasi, liminare fra la prima e la seconda generazione sul Chicago Blues. Dico liminare perché non è la prima generazione che mi fa venire in mente personaggi come Robert Nighthawk o come lo stesso Muddy Waters, ma non è neanche propriamente la seconda generazione, che è quella che mi fa pensare più a Son Sills e a personaggi di quel tipo. Diciamo che Otis Rush si colloca un po' in mezzo, alla fine inizia a incidere verso la fine degli anni 50, e il suo bellissimo fraseggiare è senz'altro anche in qualche modo figlio del fatto che portava una Gibson a tracolla. Stesso discorso lo si può dire anche per Chuck Berry, che è sempre iconograficamente ritratto con la sua 335 o 325, non mi ricordo mai il modello, rossa Cherry Red, bellissimo strumento, bellissima sonorità e grandissimo chitarrismo, anche perché è lì sopra che in fondo lui ha sviluppato questo stile. I due modelli, Otis Rush e Chuck Berry, però i due modelli di Gibson che suonavano erano modelli semiacustici, quindi la chitarra era vuota, aveva il corpo centrale e i magneti montati sopra. Di tutt'altro tenore la sonorità che invece ascolterete quando incapperete in Done Somebody Wrong. Il brano è di Elmore James, ma viene eseguito dagli Allman Brothers nel famigerato Live at Fillmore East, dove c'è ancora il buon Dwayne Allman, che proprio sulla Les Paul tirò fuori Cristi Madonne e un linguaggio bellissimo per intensità e talmente vasto per possibilità linguistiche, così ricco, così pieno di sfumature e di passaggi anche fuori dal vocabolario, quello più canonico del blues, da essere assolutamente necessario risottoporvi questi 4 minuti e 33 di bellissimo live in cui fa i numeri a colori che poi praticamente per discendenza mi sembrava quasi obbligatorio menzionare anche Derek Trax, che è l'attuale chitarrista degli Allman Brothers, uno dei due, l'altro Warren Haynes, e che è quasi direttamente figlio dello stile di Dwayne Allman. Gli Allman Brothers, insomma, hanno avuto i due chitarristi storici che erano Dickie Betts e Dwayne Allman. Entrambi suonavano una Gibson, solo che il modello di Derek Trax è quello che viene chiamato anche il diavoletto. Voi lo conoscete perché ce l'aveva Angus Young degli AC/DC probabilmente. Guardate, vale la pena semplicemente mettersi seduti e starvi a sentire quello che vi possono dire queste belle manine che camminano su una tastiera. Ancora una volta, buon ascolto.
Too. this song for you, old Elmore James song. We like to play it. This is an old true story. This is called I Must Have Did Somebody Wrong.
cruel day. Don't you hold your head so high. Someday, baby, you know you gotta die. I'm on my pistol. Long as I am tall. Shoot cruel day just to see you fall.
Insomma, alla fine si è fatta notte e anche per questa sera in qualche maniera portiamo a casa le insegne. Ci siamo fatti una passeggiatina, anche questa inventata, questa volta non proprio nell'archivio del Satanasso, bensì tra i marchi di chitarra storici, soprattutto nell'ambito dell'elettricità, della chitarra elettrica, che in qualche modo hanno, in modo anzi determinante possiamo dirlo senza alcun dubbio, hanno influito e ricostruito, determinato, guidato la musica che amiamo, quantomeno la musica che molti di noi amano per quello che riguarda il Novecento. E queste ultime due puntate sono un po' una storia di come delle cose, degli oggetti, che potevano benissimo diventare degli elementi di arredo o degli oggetti per abbellire delle stanze, nonostante suonanti, abbiano invece avuto un'influenza determinante nella produzione, nel pensare e nel fare la musica tutto il corso del Novecento. Fender, Gibson, Gretsch, ma i marchi sono infiniti, possiamo dire anche Paul Reed Smith, ma non lo voglio dire, perciò in realtà fate finta che io non lo abbia detto. Fatto è che le chitarre sono degli oggetti bellissimi, io consiglierei a tutti di comprarne una, anche se non è capace di suonarla, perché A, può imparare a suonarla, B, comunque in casa è un bellissimo elemento di arredo. E però la cosa che in qualche maniera ci tenevo a far passare in queste ultime due puntate è che pensando a tutta la musica, anche a quella che non ha la chitarra dentro, che è stata fatta negli ultimi 120 anni, il fatto che sia esistita la chitarra e che a un certo punto sia diventata elettrica, in qualche modo è stato uno dei fattori determinanti a prescindere, anche appunto, ripeto, laddove nello specifico musicale di una determinata produzione, di un determinato autore, la chitarra non c'è, perché comunque la chitarra ha influenzato il modo di farla, la musica e di pensarla, e quindi a un certo punto chi faceva la musica senza la chitarra, comunque quando la pensava si doveva obbligare a pensarla senza, perché non siamo più nell'epoca di Mendelssohn, di Johann Sebastian Bach, di Rimsky-Korsakov, insomma sto prendendo periodi a cazzo di cane della musica classica, ma questo è tanto per farvi capire che ad un certo punto, da che questa piccola scatolina con sei corde che produceva un suono talmente piccolo da essere inudibile all'interno di un'orchestra, si trasforma in realtà nella regina della musica che viene ascoltata di più, si trasforma praticamente nel boss, in quella che comanda. È molto bello, fra l'altro, che la chitarra sia femmina, che riproduca la forma femminile, credo che sia anche in qualche modo subliminalmente ragione del suo successo. Io sono parte in causa, nel senso che sono chiaramente schierato e quindi parte della mia analisi risente evidentemente del mio amore, del mio affetto per l'oggetto, per il fatto che lo suono e per tutte queste belle cose. Però posso dire una cosa: la chitarra probabilmente mi ha salvato la vita, nel senso che o sarei una persona peggiore, o sarei già morto, o sarei probabilmente semplicemente un tossico e basta, mentre invece adesso sono anche tossico e chitarrista, e questo probabilmente delle due voci è la seconda, quella che in qualche maniera mi tiene ancora in vita. Si è fatta notte, e di notte tendenzialmente tra le varie attività c'è anche quella del dormire, che è esattamente quello che pensavo di andare a fare, per cui per quello che ci riguarda, per questa sera / notte, tutti quanti e tutte quante abbiamo finito. Voi rilassatevi, mettetevi comodi, se volete guardatevi una di quelle serie infinite scritte in maniera funambolica, oppure leggetevi un bel libro, oppure se in casa avete una chitarra mettetevela a suonare, e vediamo per la prossima settimana, mercoledì prossimo, la discoteca del diavolo, in quali storie incapperemo. Per questa sera è tutto, buonanotte a tutti e a tutti.
Roll and I'll just feel something.